Ma per quanto riguarda i luoghi di incontro e di parola, devo purtroppo concordare che c'è una grande retorica del dialogo, parola che io non amo per niente, ma in realtà il dialogo vero, che dovrebbe essere quello tra le persone, l'unico possibile, non tra le istituzioni, non tra le teologie, non tra i sistemi, avviene piuttosto raramente, o si riduce a scambi di auguri e di complimenti in momenti particolari dell'anno in cui tra l'altro si legittimano i soliti noti, quindi quelli che vogliono farsi presentarsi come portavoce, rappresentanti di questo e di quello. Questo è molto preoccupante perché l'altro, quando comincia ad avere un nome, un cognome, un volto, una storia, già diventa molto meno esotico. A me risulta veramente fastidioso sentire, leggere quotidianamente queste imbecillità totali del tipo l'Islam si fonda su valori antitetici ai nostri, cioè i genitori musulmani insegnano ai loro bambini a disobbedire, a dire le bugie, a rubare. Come si fa a dire che una civiltà è fondata su valori antitetici? Cioè, ci avrà un'altra sensibilità anche nel declinare alcuni valori che però sono comuni, santo cielo, no? Questa disumanizzazione dell'altro che si blocca quando l'altro ricomincia ad essere uno che ha un nome, un cognome, una storia, magari so perché è vicino a te, eccetera, e guardate che di questo non si sta facendo veramente niente. Una recente ricerca ha dimostrato che un quarto dei bambini che frequentano gli 800 oratori della diocesi di Milano sono musulmani. Vanno via, ma i compiti a giocare. Cosa abbiamo fatto in questi decenni per agganciare le loro famiglie? Non per convertire al cristianesimo, magari, ma almeno per condividere con loro tante problematiche che abbiamo con i figli, con le nuove generazioni, che sono legatissime a questo problema della libertà e dei limiti. Perché non dire che ci nascondiamo dietro un dito, questa questione è cominciata dopo il 68. Ma io me ne sono accorto subito, avevo 20 anni, perché ho fatto il maestro elementare 2 anni prima di riprendere i miei studi, e infatti dopo 2 anni ho detto meglio i beduini e ho lasciato i bambini. I miei bambini di prima e seconda elementare in una scuola cattolica mi davano ogni giorno il segnale che era finito il mondo, cioè dicevano maestro vaffanculo, così come dicevano ai loro genitori. Io non ho detto scemo mio padre, ma perché mi arriva in mente? Non era un'opzione. Guardate che siamo arrivati a dei livelli di raffinatezza incredibili. Io non potevo dare un foglio con le righe ai bambini di prima elementare, perché la riga coarta la libertà. Infatti loro scrivevano non dritto, perché non avevano un punto di riferimento, poverini. E non potevo dare un argomento, ricordate i pensierini che si facevano, no, testo libero, loro erano così liberi che mi parlavano di Sandokan, di Barba Papà, di tutte le robe che vedevano la televisione, cioè questa libertà assurda come spontaneismo. Io ho ben detto la mia maestra che tutti gli anni mi faceva fare il temino su come ho passato il giorno dei morti. Perché? Ma perché se anche se ero a casa con l'influenza sapevo che dovevo scrivere, che ero andato al cimitero, avevo comprato i crisantemi e avevo mangiato il caldarroste, avevo imparato un genere letterario a 6 anni. Invece questi bambini liberi venivano dalla mente, dicevano non mi viene niente. Certo non ti viene niente, la libertà è quella struttura su cui poi dopo tu giochi, l'endecasillabo, la terzina, eccetera, imparala e se vuoi anche rompila, puoi anche violare la norma dopo averla imparata. No, io non imparo nessuna norma, così sono più libero. Questa è un'illusione di libertà. Allora capite che è grave che noi non abbiamo fatto un cammino con queste famiglie, e tra l'altro sono una maggioranza silenziosa dei musulmani. Il 90% dei musulmani nel moschee non ci va, prima perché non ci starebbe, secondo perché non gli piace come sono gestite le moschee. A Milano sono moschee che sono, o cosiddette moschee, eccetera di Francia, che sono governate da più di 30 anni dalle stesse persone, che stanno passando il potere ai loro figli, e sono legati a movimenti internazionali di certi tipi, eccetera, eccetera. Le comunità a volte più numerose, i marocchini, per esempio, sono 500.000 solo loro, metà dei musulmani in Italia sono marocchini, sono assolutamente sotto rappresentati, a Milano non valgono nulla rispetto a italiani convertiti, siriani, egiziani ed altre comunità. Perché? E i senegalesi? O quando io faccio gli incontri in comune, eccetera, per parlare della moschea, non c'è mai un senegalese. Doppiamente discriminati, perché musulmani e perché neri. E anche gli altri musulmani li considerano un po' neri e un po' eretici, perché sono, come si sa, in Africa poi le religioni si contaminano con riti, con cose che puzzano di eterodossia. Ma tutti i giorni avvengono queste cose, chi ce le racconta? Le seconde e terze generazioni, è vero che c'è uno di seconda o di terza generazione che va a fare il kamikaze, e tutti gli altri? Ha più rumore il solito albero che cade che la foresta cresce. Ma quanti ragazzi musulmani ho conosciuto in questi anni che ormai lavorano in banca, che vanno all'estero, che sanno quattro lingue a 15 anni, li ammazzerei con la fatica che ho fatto di imparare l'arabo. Loro sanno l'arabo, sanno il francese o l'inglese, perché vengono da un paese già mezzo bilingue, imparano l'italiano e magari studiano il tedesco o lo spagnolo a scuola, lo studiano davvero e lo imparano, perché uno sa tre lingue, la quarta la impara, perché ha la testa fatta per le lingue, e tutti i giorni chattano con i loro cugini che stanno in Australia, in Canada, eccetera, usano questi strumenti diabolici, che partite tanto troppo dell'informatica, perché mi fanno impressione. Molto spesso sono i primi della classe. Quindi, e a volte non hanno nessun problema, hanno già abbattuto delle barriere che sarebbero inimmaginabili e nessuno ce lo racconta. Ci sono già molte donne musulmane che sposano un cristiano e non vogliono che lui si converta. Fanno un autocertificato di stato libero per poter sposare, perché il loro paese, anche la laica Tunisia o la Turchia kemalista, non ti rilasciava i documenti necessari se il marito non musulmano non faceva almeno una formale conversione. Firmare un foglio, poi dentro di sé ognuno. Ecco, adesso c'è tutto questo movimento di donne musulmane qui che non vogliono assolutamente che sia applicata questa chiama legge dello Stato, tra l'altro, dei loro stati. Altro che teocrazia, c'è solo papismo, insomma. Tu controlli addirittura le tue donne che sono ormai espatriate, magari sono diventate anche cittadine italiane, ma se torni qui con un marito che non è musulmano potresti avere dei problemi con la legge. No, un momento, sposare una musulmana è un peccato o è un reato? Altro grosso problema di quello che abbiamo mai con gli immigrati. Che differenza c'è tra reato e peccato? Io li provoco, lavorando con i giovani, è molto importante fare delle semplificazioni che ti tocchino da vicino. Ma stuparsi sarà un peccato, ma deve arrivare un poliziotto. Cosa c'entra lo Stato col peccato? Certo, se danneggi un altro diventa un reato, e allora entra la forza pubblica. Ma se non digiuni durante il mese di Ramadan, c'è una polizia religiosa che deve venire a sindacare, e loro che sono nati per stupidi capiscono benissimo che non ha senso che ci sia la polizia religiosa, che però da loro c'è, non dappertutto, ma a volte c'è. Quindi noi stiamo perdendo una grande occasione, che è quella di far vedere che usare il senso critico, mettersi in discussione, non perché noi siamo una civiltà superiore o inferiore, ma perché tutti abbiamo dei grossi problemi con questa questione, e non diciamo che non li abbiamo avuti, perché Gesù ha detto da Cesare quel che c'è, di Cesare a Dio quel che è di Dio, perché altrimenti non mi spiegherei il Sacro Romano Impero, tutti i papi e i patriarchi che hanno incoronato serie infinite di sovrani, e forse ha avuto più influenza onnipotenza Sabeo di San Paolo che non andati a Cesare di Gesù Cristo. Per cui anche questa fissazione sui diritti dell'individuo, in effetti sta facendo, sta diffondendo l'idea che tutto ciò che è tecnicamente possibile sia anche moralmente accettabile. Quindi la questione anche dei generi, di avere un figlio, di chiamare matrimonio, qualsiasi unione, cose del genere. Allora, siccome si può fare tecnicamente, si possono addirittura trovare modi di unire i gameti, eccetera, e quindi avere un figlio è un diritto. Te la senti, ti senti bene con te stesso, sei nel giusto. Soltanto questo istinto molto enfatizzato fino a questa idea della libertà senza limite, ricerca del superamento del limite a tutti i costi, succede tutti i venerdì e sabato sera, non è una cosa teorica. Uno deve sballare e quindi beve o si impasticca e poi si spiaccia con la macchina contro il muro. Questo è grave, non perché non sto facendo il moralista che si strappa le vesti, ma mi chiedo chi dice a questi ragazzi, ma soprattutto chi lo fa sperimentare, che invece sei molto più libero quando ti scontri con una cosa che ti resiste. Perché non portiamo questi ragazzi nelle carceri? Io sto tentando da entrare nelle carceri, lavorare per musulmani è impossibile, allora è più facile uscire da due giorni che entrarci. Negli ospedali, nei centri, negli hospice dei malati terminali, un posto dove tu entri e stai zitto, non hai niente da dire. Se no, ecco, sono qua, la solidarietà che diceva lei, sono qui a farti compagnia, sappi che ci sono anch'io, non posso fare niente di fronte a questa cosa che è il limite assoluto, la fine di una vita. È più formativo, sarebbe più formativo andare tra i cristiani musulmani e anche non credenti a fare una settimana in un posto del genere che a fare un master universitario. Perché mancano le proposte in questo senso? Forse perché non ci crediamo più noi stessi per noi, figuriamoci come facciamo a proporre e condividere con gli altri.
Prego.
Nella scarsa competenza che ho, quello che vedo come evidente è che dal punto di vista strategico-politico essenzialissima è la scuola. Allora ho cercato di vedere se si parla soltanto, per quanto riguarda la questione del terrorismo, eccetera, si parla soltanto di polizia oppure di strade necessarie, ovviamente no, i controlli sugli attentati, o si parla di strategia in cui la scuola non è soltanto, diciamo, l'istruzione, ma è il punto nevralgico della, diciamo, del pluralismo come elemento strategico in questa congiuntura globale, no, in cui ci troviamo. Noi siamo in base, diciamo, da una situazione globale. La questione è come mai l'illuminismo ha, diciamo, questo qui di Charlie Hebdo parlava, diciamo, di un retaggio dell'illuminismo e quindi della libertà di parola come valore assoluto. Io rispondo però che l'illuminismo era una guerra civile interna alla nostra civiltà, mentre invece noi oggi ci troviamo a conflitti globali che sono dentro le nostre città, no? E non è soltanto rappresentato dal fatto del giovane che diventa terrorista e va in Siria a combattere, poi torna qua a andare a fare attentati. Queste qui sono cose difficili da contenere, e poi ovviamente dei guai ci saranno, non possiamo immaginare di eliminare, diciamo, questa possibilità ovviamente. Però se noi vogliamo avere una strategia, ogni indebolimento della scuola è un tradimento della patria, diciamo così, e un cambiamento nella prospettiva strategica, diciamo, della nostra situazione globale in cui ci troviamo come Italia, per esempio, come Europa, e ogni rafforzamento della capacità della scuola di creare confronto, no, è strategico sul piano generale. Dico soltanto una cosa, i luoghi di incontro, ce ne possono essere tanti, quello più strutturato, quello che attualmente mi pare anche molto boicottato, diciamo, è quello più importante di tutti, no? Che è ovviamente la scuola. Quindi noi possiamo giudicare la capacità strategica dei nostri dirigenti politici da che cosa stanno facendo di, contro il terrorismo riguardo la scuola. Questo è, cioè, dove quello che noi riteniamo positivo della nostra civiltà viene proposto e messo a confronto di come viene recepito, come viene inteso, o magari frainteso, o come noi intendiamo o fraintendiamo, diciamo, qualcuno che, diciamo, è qui da poche generazioni, di prima, seconda, terza generazione. Questa è la cosa elementare che sto dicendo, cioè, lì si misura veramente il tradimento o la prospettiva strategica nostra che sappiamo dare. Sulla questione della libertà ho già detto, io come, diciamo, uno di quelli che ha fatto il 68 lo difendo sindacalmente e anche culturalmente, che poi, diciamo, il cretinismo sia una delle, diciamo, derivazioni di qualunque azione umana, e quindi questa cosa qui, cioè, io per esempio ho avuto una polemica sul fatto delle fiabe, cioè la deformazione della fiaba che deve essere spunta dal male è una cretinata tale antropologica rispetto alla natura e alla funzione della fiaba, no? Per cui io sono sempre stato un sostenitore della ferocia della fiaba, perché la fiaba è una cosa spaventosa che il bambino riesce, è molto utile che il bambino sia
male,
che non è una cosa soltanto dovuta al fatto che c'è l'idea che tu puoi espungere il male, è l'idea totalitaria, cioè tutti i totalitarismi sono fatti con il progetto del fatto che il male deve essere estirpato dal mondo. Quindi nella edulcorazione della fiaba c'è la radice stessa di un pensiero totalitario. Guai, no, non so se ho riso, se questo. Ecco, sulla libertà e pulsione, vi dicevo, se voi fate delle vignette, come faceva Calderoli con la sua maglietta, io non mi sento di sostenere la libertà di Calderoli di fare le magliette, lui può portare in giro le sue magliette che producono dei morti in Libia, ma non posso applaudirlo come per sostenere la libertà di portare magliette, diciamo, istoriate, finemente istoriate come quelle di Calderoli, no? Allora dicevo, come, che cosa voglio ottenere? Se voglio mettere in imbarazzo, diciamo, la grande maggioranza delle persone che vengono da culture islamiche, oppure se voglio invece favorire e mettere in imbarazzo, vuol dire che loro sono anche in imbarazzo nei confronti degli estremisti, poi degli islamisti, no? Perché, cioè, effettivamente questi qui ci stanno insultando, hanno il potere, si arrogano il potere, l'arbitrio di poterci insultare, no? Questo qui mette in difficoltà, no? Così come uno, per esempio, come me, che ha una critica profonda nei confronti della politica di Israele, l'antisemitismo non è che mi favorisca molto, diciamo, no, non dico me personalmente, no? Non è che mi favorisca molto in questa operazione che mi pare necessaria, no? E che pare necessaria tanti all'opposizione in Israele, altre cose del genere, cioè, questa è la è una somiglianza, no, di quello che può succedere. Allora, se noi arroghiamo il nostro arbitrio, ma boicottiamo la disinvoltura, la serenità con cui possono essere messe in discussione le cose, evidentemente facciamo un altro tradimento della patria, come quello sopra riguardo alla scuola, no? Questa è la questione. Quindi la libertà calderoliana non mi appassiona particolarmente. E quindi invece l'intelligenza della satira, che è quella che è capace di assumere le conseguenze che produce, perché vuole produrre quelle conseguenze, cioè sviluppare una capacità critica, va bene? Allora devi sapere però immaginare come viene recepita questa tua cosa. Per quanto riguarda le pulsioni, tutto il sistema mondiale dello stato d'eccezione si traduce dalla ragione alla pulsione,
certo.
Cioè i movimenti del mercato vengono essenzialmente spostati sul diritto di pulsione delle grandi potenze finanziarie. Questa è la questione, cioè, la borsa si muove pulsionalmente, no? Questa è una dei fatti, diciamo, che ha portato a questa crisi. cioè del fatto che si è convinto completamente il lume della ragione a favore della pulsione, e questo è il liberismo, cioè il grado di animalità, no? Che viene ripreso proprio dalle forze più potenti. Il diritto all'animalità, cioè alla pulsione. Io ho fatto un paragone, diciamo, sul fatto, paragone poetico, sul fatto che uscendo dalla stazione Termini ci sono gli storni che fanno delle meravigliose figure, no? Attraverso i tweet, no? Fanno tanti tweet e fanno queste cose, avete presente queste formazioni meravigliose? Ecco, questa poesia è molto simile a quella che fanno i capitali internazionali, che si muovono per pulsioni immediate e con un tempo così contratto che questo tempo contratto è un negatore del ragionamento, perché il ragionamento ha bisogno di discorso, no? E allora queste grandi potenze finanziarie si muovono come gli storni, che non sono, diciamo, i nostri riferimenti intellettuali più elevati, anche se possiamo ammirare, diciamo, le formazioni politiche che formano il cielo, no? Per noi invece queste formazioni finanziarie sono una catastrofe, perché sono continuamente in fuga da qualunque normativa che faticosamente, volontariamente o meno, si debba apporre ai vincoli di mercato, no? Quindi questa, volevo far vedere, diciamo, che la pulsione non è soltanto un individuo che gli viene il raptus di qualunque genere sia, è una questione che sta dominando i destini del mondo, il passaggio dalla ragione alla pulsione, mi sembra che sia questa la cosa. E per quanto riguarda Israele e Palestina, a me non so calcolare quanto conti, certamente conta molto. Uno dei problemi che mi pongo, proprio dal punto di vista di ebreo, quali sono, è la difficoltà molto grande dell'esistenza di Israele, perché storicamente l'antisemitismo accusava gli ebrei di essere un'entità politica, anche quando gli ebrei non lo erano, no? La questione dei salvi anziani di Sion era l'immaginazione di un complotto globale ebraico per prendersi, questo qui nasceva naturalmente da un'elaborazione vittimistica dell'antisemitismo che più o meno derivava da questo, che diceva: siccome gli ebrei sono stati quelli che sono stati emancipati dalla rivoluzione francese, evidentemente sono loro che hanno prodotto la rivoluzione francese, cioè che hanno prodotto la grande rottura della civiltà occidentale, passando dall'ancien regime alla modernità, con tutti i guai e le catastrofi che la modernità rappresenta. Quindi il fatto che loro, essendo stato il paradigma della minoranza religiosa emancipata, sono quelli che hanno avuto il potere storico di produrre la rivoluzione francese come luogo della loro emancipazione. Questa è l'immaginazione, perché l'antisemitismo ha questo elemento rispetto al razzismo generico, di immaginare negli ebrei una straordinaria potenza nascosta, no? A differenza del razzismo normale, diciamo, che pensa che quelli sono inferiori e basta, invece gli ebrei sono inferiori e al tempo stesso superiori, perché sono una potenza nascosta di tipo mondiale. E questo perché la diaspora ebraica è un impero occulto, cioè la diffusione, la dispersione stessa degli ebrei è un impero occulto. Poi c'è stata la Shoah e Israele è quindi diventata la realizzazione di una dimensione direttamente politica degli ebrei, no? Quindi in realtà, e questo è fatto, l'accusa antisemita era: voi siete un'entità politica anche se non volete ammettere. C'era anche un antisemita dei nostri giorni che faceva una cosa, diciamo, straordinaria dell'antisemitismo, diceva: voi siete talmente astuti che il complotto ebraico è così ben fatto che non si vede neanche, cioè non è dimostrabile. Ma perché non è dimostrabile? Perché siete astuti, cioè perché ce la fate a nascondere. Quindi lì non si esce, no? Evidentemente da questa paranoia non si può uscire. Ora il problema è questo, cioè che Israele ha inverato, dando agli ebrei una dimensione esplicitamente politica, perché è uno Stato, no? Che fa politica, che fa la guerra, che opprime un altro popolo. E quindi diciamo ci si trova nel guaio effettivamente di dover rispondere politicamente a questa cosa. Credo che conti, no, conta questo, cioè, perché poi dopo Israele è diciamo un inserimento alleato con il Satana occidentale, quindi evidentemente dal punto di vista simbolico, oltre che quello concretamente politico. E quindi c'è il paradosso del fatto che diciamo, l'espansionismo israeliano, che vuol dire semplicemente dal punto di vista dimensionale, vuol dire che un territorio vasto più o meno come la Lombardia vuol prendersi anche fino a Padova, cioè come dimensioni di territorio, sono queste cose. Quindi l'espansionismo, la grande Israele è la Lombardia che va fino a Padova, mettiamo una cosa. Naturalmente è una cosa odiosa dal mio punto di vista, perché c'è una pressione di un popolo, però questa è la dimensione, però al tempo stesso evidentemente simbolicamente è molto grosso, cioè questo qui è l'anclà che voi avete usato. La mia preoccupazione è che Israele con questo acceso nazionalismo si sta preparando diciamo qualcosa di molto grave per se stesso, ecco questa qui è la mia preoccupazione. E per cui aderisco a un'organizzazione che si chiama J. Cole, che è collegata con J Street in America, che è quella che dice: noi vogliamo un cambiamento nella politica, non soltanto per una ragione etica, eccetera, ma proprio per difesa di Israele, perché possa avere un futuro invece che una catastrofe. Infine, per la terza questione sollevata. Quindi certamente c'è sulle libertà e gli arbitri individuali. In Italia esiste un retaggio che direi, come lo chiamavi, cesaropapista. C'è un retaggio cesaropapista che continua a gravarci, Cioè l'idea che uno vuol farsi una famiglia, e io perché sono sostenitore o penso alla famiglia cosiddetta tradizionale, alcuni dicono addirittura naturale, di uomo e donna, non voglio, non capisco che male mi faccia diciamo il fatto che uno voglia farsi una famiglia. Cioè, l'importante delle cose, diciamo, dei limiti dei diritti individuali è che cosa nuoce o non nuoce ad altri. Questo qui mi sembra che sia molto importante, no? Invece chi sostiene che siccome la famiglia che mi piace a me è quella tra uomo e donna, e che vuole che questo diritto passi nell'area del privilegio, cioè che è negato ad altri. Cioè invece di essere un diritto che come diritto si estende, decido che quello è l'esclusiva e quindi amo di più il privilegio che non il diritto. Cioè amo qualcosa che sia esclusivo e limitato, non qualcosa che invece trova delle propaggini per essere un diritto che ha questa capacità di estendersi, che è uno dei criteri fondamentali della civiltà del diritto, cioè che se ci sono no, delle ragioni di estensione, no? Ci sono delle accordi di carattere cesaropapisti, cioè clericali, nella cultura e nella politica italiana, che secondo me devono essere duramente criticati e combattuti. E quindi sapere distinguere se effettivamente diciamo, il diritto applicato all'individuo sia nocivo o possa essere diciamo foriero di degradazione anche di mentalità. Per esempio il diritto di decidere la propria morte a me pare che sia sacrosanto, scusate diciamo il bisticcio, sia sacro e santo, nel senso che è il fatto che è importante che ciascuno sia responsabile del proprio destino e che il proprio destino sia anche responsabile nei confronti di altri, no? Questo mi sembra che sia una base etica fondamentale. Certamente c'è una cosa che trovo strano, e per esempio è un meccanismo che si vede per esempio nell'oppressione della donna molto spesso, cioè del fatto che l'uomo dice: siccome mi induci in tentazione, non vado diciamo a come mi comporto io o come respingo una tentazione, ma invece addosso su di te il fatto che non devi indurmi in tentazione. Ecco, questo tipo di trasferimento può avvenire appunto nel fatto che io stabilisco che il mio diritto di non essere in dopo tentazione, che in realtà è un dovere per me, diventa un dovere per te e un diritto per me. Quindi diventa un privilegio maschile nei confronti del dovere della donna. E questi meccanismi qua dobbiamo controllarli in modo estremo, no? Come quello del preferisco che la mia concezione della famiglia sia un privilegio piuttosto che un diritto, no? Sono tutti meccanismi mentali assolutamente spontanei, funzionali, no? Che però vengono poi dopo giustificati come se fossero profondità culturali e tradizioni nobili, invece sono tradizioni ignobili che devono essere combattute, così come certamente il rispetto nei confronti delle culture altrui non può essere la rinuncia a dire che per esempio le ferite genitali femminili sono cultura loro e quindi noi non le criminalizziamo. Noi dobbiamo criminalizzare e perseguirle, no? Dopodiché ci si confronta. Se si confronta, non mi sembra che sia il caso di farla finita con questa storia, no? Cioè, quindi bisogna stare attenti che il rispetto dovuto non sia nell'ambito di quello che dicevo prima, cioè ispirato al nostro senso di colpa, per cui accettiamo l'inaccettabile. Se noi siamo convinti di certi valori, cioè uno può dirmi, ma i tuoi valori, guarda che sono storicamente determinati, magari verrà un giorno in cui questi qui. E io, per adesso io mi prendo la responsabilità di essere convinto di questo. Se sono convinto di questo, mi batto su questo. Questo qui è il termine necessario del confronto, del vero confronto, no? E non nel fatto di essere rufiani perché abbiamo il senso di colpa e abbiamo tante cose da farci perdonare.